Nell'ultima lezione abbiamo introdotto la nozione di individualismo metodologico, acronimo IM o IM. IM è un precetto metodologico per le scienze sociali, avevamo detto. Aggiungo che questo precetto è quello che ispira una gran parte del nostro corso e anche di alcune delle alternative al programma d'esame. Bene. Una definizione univoca di individualismo metodologico, non esiste. Esistono varie caratterizzazioni. Vediamo nella slide numero 30 del file Festa, azioni, decisioni e giochi nelle scienze sociali, qui siete invitati, che siete invitati ad aprire e su cui dovete porre la vista e l'occhio, trovate alcune definizioni di IM. Mi scuso per l'MI che compare come residuo di una versione inglese di questa presentazione. Ok. IM è la tesi che i fenomeni sociali devono essere spiegati mostrando come essi siano il risultato di azioni individuali, che a loro volta devono essere spiegate con riferimento agli stati intenzionali che motivano gli attori individuali. Quindi abbiamo un precetto metodologico suddiviso per così dire in due tappe. In primo luogo dobbiamo spiegare l'ordine sociale, i macrofenomeni sociali, o per farla più brutale e più semplice, la società. E per farlo, secondo gli individualisti, li chiamerò d'ora in poi così, dobbiamo ricondurre questi macrofenomeni sociali alle azioni degli individui che li hanno determinati, perché per gli individualisti la storia della società e anche il suo presente, la sua struttura, non sono determinati da entità collettive come gli stati, le classi, le civiltà, lo spirito del mondo, le formazioni culturali, perché a loro volta queste entità collettive sono fatte di individui. Come diceva un grande rappresentante della cosiddetta scuola austriaca di economia, vale a dire Ludwig von Mises, solo gli individui pensano, desiderano, agiscono. Se diciamo che l'Italia ha invaso la Libia, beh, dobbiamo poi precisare che è stato il governo italiano a decidere di invadere la Libia, un governo a sua volta composto da uomini che hanno saputo farsi obbedire dai soldati e dai marinai che sono andati in Libia. E così via. Sembra fino a questo punto puro buonsenso. La seconda parte, ovviamente, dell'individualismo metodologico è l'esigenza di spiegare le azioni individuali che tutte assieme determinano poi l'ordine sociale. E in questa prima caratterizzazione si dice che le azioni individuali devono essere spiegate con riferimento agli stati intenzionali che motivano gli attori individuali. Ed è su questo punto che dobbiamo soffermarci. Cosa sono gli stati intenzionali che motivano l'azione di Roberto Festa? L'intenzionalità, come sapete, è un termine di uso comune, è un termine di uso legale. L'hai fatto apposta? È stato intenzionale il tuo modo di buttar giù dalla bicicletta tuo fratellino? E il bambino risponde: no, senza volere, non l'avevo visto, perché sappiamo che se è stato intenzionale, allora lui ha voluto buttare giù il fratellino dalla bicicletta e ha fatto la cosa giusta per ottenere questo fine. Per cui il bimbo, anche piccolo, anche di 3 o 4 anni, e ora lo sappiamo, anche più piccolo, ha nella mente delle intenzioni, cioè degli atti, degli stati mentali che sono diretti verso qualche fine, verso l'esterno. Intendo vuol dire tendere a. E questi stati intenzionali, che nella tradizione filosofica sono entrati prepotentemente ad opera soprattutto del filosofo Brentano e poi di Husserl, questi stati intenzionali sono hanno due ingredienti. Il primo ingrediente è la volontà, il desiderio, la preferenza, ciò che io desidero, le mie preferenze su come il mondo dovrebbe andare. E se a me sta sulle scatole il mio fratellino piccolo, a me piace pensare che lui cada dalla bicicletta. E poi ci sono delle opinioni, dei pensieri su come è fatto il mondo, per esempio dei pensieri su qual è il modo migliore di buttare giù il fratellino dalla bicicletta, per esempio camminando, guardando da un'altra parte, canticchiando, in modo addirittura che il mio atto intenzionale non lo sembri. Dalla combinazione di questi miei desideri, cioè di quello che voglio, e di queste mie opinioni su come è fatto il mondo e sul modo migliore per raggiungere i miei fini, obiettivi, desideri, consegue l'azione. E qual è l'azione? Quella spinta casuale, apparentemente casuale, che io do alla bicicletta di mio fratellino quando passa vicino a me. Vedete, ho preso questo esempio leggermente sadico di due fratellini che non si vogliono tanto bene, che competono per l'affetto dei genitori, presumibilmente, o per la supremazia nelle lotte di potere che si svolgono in ogni cortile, per mostrare quanto le intenzioni o gli stati intenzionali affiorino ben presto nella mente umana, fin dalla prima infanzia. E oggi siamo addirittura portati a credere che gli stati intenzionali siano condivisi anche da molti animali, sicuramente dalle scimmie antropomorfe, ma anche da animali a cui una volta non avremmo mai attribuito questo genere di complessità mentale. Per dirlo col titolo di un famoso libro divulgativo, anche gli elefanti piangono. Non solo piangono, ma odiano, desiderano, trovano i mezzi più opportuni per realizzare i loro desideri. Allora si può pensare che tutto quello che gli uomini fanno, tornando al campo ristretto degli esseri umani, sia costituito da azioni. E le azioni definite nel modo che si è detto, come comportamenti mossi da stati intenzionali. Però non è così, in realtà non è così. Molte nostre azioni sono intenzionali, altre non lo sono. Dal momento in cui io mi alzo alla mattina, quello in cui mi siedo davanti a questo computer per registrare la vostra lezione, io ho fatto centinaia di cose, e il 99% di quelle cose le ho fatte pensando ad altro, in modo schematico, abitudinario, senza pensare a cosa volevo ottenere facendo quella cosa. Ed è così che mi sono alzato, ho preparato la colazione, mi sono lavato i denti. Ed è così che ho sternutito e tossito e che sono inciampato in un oggetto che avevo lasciato per terra. Queste azioni, possiamo chiamarle azioni, ma sono in realtà dei comportamenti. Il mio corpo ha fatto delle cose, ma cose non progettate, cose non intenzionali, cose di cui non si rendeva conto. E allora il prototipo di comportamento diverso dall'azione individuale è quello che si svolge in uno studio medico quando il paziente si siede sul lettino e il medico per qualche motivo gli dà delle piccole martellate sulle ginocchia. E il paziente non può fare a meno, non può fare a meno di avere un piccolo scatto con la gamba. Ed è meglio che ce l'abbia, perché se non ce l'ha, vuol dire che qualcosa è andato storto nel suo sistema nervoso. Ecco allora che mentre abbiamo attribuito agli animali, almeno agli animali superiori, alcune forme di azione, cioè di comportamento, mosso da stati intenzionali, possiamo anche dire che gli esseri umani, in quanto animali, hanno anche dei comportamenti che non sono affatto intenzionali, che non possono definirsi azioni. Ecco, allora, sono comportamenti istintivi, comportamenti di cui non ci rendiamo conto e che l'evoluzione dell'essere umano ha selezionato per l'efficacia di questi comportamenti nel tenerci in vita e nel tenere in vita tutta la nostra specie. Ecco allora che la differenza tra azioni e comportamenti è molto importante e gioca un ruolo cruciale. L'ordine sociale è dunque determinato dalle azioni individuali, dirò spesso questa cosa, ma dentro di me intenderò dalle azioni e dai comportamenti individuali, indicando con la parola comportamento in senso molto ristretto quelle cose che facciamo e che non abbiamo deciso volontariamente. Da questo punto di vista, la parola comportamento evoca gli oggetti naturali, come si comportano gli atomi, come si comportano gli elettroni, come si comporta la clorofilla nel ciclo della clorofilla nei vegetali. Le scienze naturali studiano i comportamenti. E non penseranno mai che il pianeta Urano voglia percorrere attorno al Sole un'orbita ellittica. Il pianeta Urano non può che compiere quell'orbita ellittica che gli è dettata da una necessità naturale. E allora qua può scoppiare veramente una grande disputa sulle scienze dell'uomo. E se noi fossimo macchine complesse, come certi cristalli o certi prodotti biologici, cellule, animali molto rudimentali, batteri, virus, se noi fossimo macchine come loro e tutto quello che facciamo fosse dettato da una necessità naturale intrinseca, beh, allora le scienze dell'uomo sarebbero alla fine identiche alle scienze della natura. Sarebbero alla fine identiche alle scienze della natura. E non sarebbe opportuno parlare di una metodologia delle scienze sociali, perché in ultima istanza lo studio dell'uomo, le scienze umane, sarebbero semplicemente lo studio di una macchina molto complessa chiamata uomo. E questa idea, chiamiamola riduzionistica, per cui l'uomo è ridotto ad una macchina e lo si studia, o a un meccanismo per meglio dire, e lo si studia come si studiano gli altri meccanismi più semplici, fu un sogno, a me pare un sogno distopico, un incubo, coltivato almeno da una parte degli illuministi, dalla parte più materialista, più razionalista. Uscì anche un libro famoso a quei tempi che si chiamava L'uomo-macchina di Lametrie. Almeno il buon Cartesio, come lo chiamiamo in italiano, cioè Descartes, aveva la bontà di credere che gli animali fossero macchine, ma che l'uomo non lo fosse. Questo è il mio excursus nel campo, diciamo, più astratto e filosofico, non è privo di interesse perché ancora oggi c'è una forte disputa tra gli scienziati sociali, psicologi, economisti e scienziati di altro tipo sul modo più opportuno di studiare l'uomo. Ci fu un sogno che percorse per esempio la psicologia e la sociologia degli anni 50 e 60 del secolo scorso, che andava sotto il nome di comportamentismo, o dal termine inglese behavior, di behaviorismo. Il più famoso teorico di questo orientamento era Skinner. Secondo Skinner, la macchina umana, gli esseri umani si comportano sulla base di un complesso schema di condizionamenti che possono essere positivi o negativi. Siamo come il cane di Pavlov, rispondiamo con delle reazioni automatiche, nel nostro caso molto complesse, nel caso degli esseri umani, ma alla fine possiamo comprendere i comportamenti umani, e sto usando apposta la parola comportamento, senza assolutamente fare riferimento alla mente dell'uomo. La mente dell'uomo fu cacciata per un ventennio, che non ricordo con particolare piacere dal punto di vista intellettuale, io ero bambino, ma non ricordo con particolare entusiasmo che era il periodo auro del comportamentismo. In epoche molto recenti noi vediamo che la mente è tornata ad abitare il corpo dell'uomo ed è tornata ad influire nello sviluppo delle scienze sociali, e a questo punto, negli ultimi 20 anni, siamo arrivati al punto perfino di attribuire agli animali degli stati mentali. Bene, questo per quanto riguarda la densissima definizione di individualismo metodologico fornita nella prima definizione. Le altre definizioni colgono altri aspetti, nessuna da buttare. Per esempio, la seconda dice che M1 è la tesi che le spiegazioni di macrofenomeni sociali devono avere microfondazioni, che ne precisano i sottostanti meccanismi costituiti da azioni individuali. Qui la differenza è terminologica, soprattutto mi piacciono i termini macrofenomeno e anche microfondazioni. Perché ci imbatteremo ancora in questi termini? E poi l'altra, l'ultima forse, spero per me e per voi, definizione è questa. Individualismo metodologico è la tesi che la spiegazione o previsione di un macro fenomeno comporta la sua ricostruzione a partire da un insieme di azioni individuali, delle quali in genere si assume la razionalità. Qui si insiste sul fatto che le scienze sociali, le scienze dell'uomo, debbano spiegare i macrofenomeni o anche prevederli. Il compito predittivo è molto difficile. Certo però che se tu dici io mi limito a spiegare, non sono in grado di prevedere, apprezzo la tua umiltà, però mi viene un piccolo dubbio. Non sarai come uno di quegli economisti che spiegano tutto e non prevedono nulla?